Solo conoscendo davvero me stesso ho la possibilità di governare la vita, che copiosa ed inarrestabile si afferma al di là di cosa voglio attraverso me. Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove, in onda ogni venerdì su Radio Cooperativa. Siamo in diretta, oggi è venerdì 21 febbraio 2025, sono le ore 12.09. Le voci che oggi ascolterete in queste ore e mezza di trasmissione sono quella di Iapos e quella di Mel.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno e vi ricordiamo il sito internet del nostro centro, che è www.seialtrove.it, dove potete trovare tutte le informazioni utili che ci riguardano, e in alto a destra alla voce blog anche accedere al portale dove pubblichiamo gli scritti che ogni settimana diventano lo spunto per la trasmissione del venerdì, e che se lo desiderate potete anche ricevere via email lasciando il vostro indirizzo nell'apposito modulo che trovate sul sito oppure nel nostro blog. Vi ricordo l'indirizzo del sito, che è www.seialtrove.it. E vi ricordo anche il sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, dove potete trovare, oltre a molte informazioni utili che riguardano la nostra radio, anche le modalità per dare un contributo economico all'esistenza della nostra emittente, che come sapete non ha pubblicità all'interno delle trasmissioni o tra una trasmissione e l'altra, e vive unicamente di quello che i suoi ascoltatori le donano. Trovate nel sito, che è www.radiocooperativa.org, a sinistra una voce Sostieni la nostra radio, e cliccandoci vi si apriranno le principali modalità per farlo, che sono il versamento su conto corrente postale, oppure il bonifico bancario o anche una donazione tramite PayPal. Radio Cooperativa vi ringrazia in anticipo per la vostra generosità, perché è grazie ad essa che può continuare a trasmettere. Lo scritto che oggi vi leggeremo è la prima parte di un approfondimento dedicato alla triade umana. Che cos'è la triade umana? Lo scopriremo nel corso di diverse puntate. Oggi nel frattempo ve ne faremo un accenno, e attraverso la mia voce e quella di Mel, quindi, daremo lettura a questo scritto di Hermes, che si intitola appunto La triade umana, prima parte, che potete trovare nel nostro blog. Come vi dicevo, potete accedere dal sito seialtrove.it cliccando la voce blog. Trovate nel nostro blog per poterlo rileggere e soprattutto per poter poi seguire gli sviluppi di questo testo, che leggeremo e commenteremo, dando come sempre la possibilità poi anche a voi di poter intervenire telefonicamente per commentarlo. La triade umana. La credenza che siamo forme plurali di Dio, volontariamente discese in questo mondo prigione, che abbiamo perso volontariamente memoria, identità e poteri, facoltà soprannaturali, e che tutto ciò possa essere riguadagnato attraverso l'anamnesi o attraverso la congiunzione mistica, è una delle vedute spirituali più radicali conosciute in Occidente. L'ognosticismo è virtualmente un percorso interiore di valore segnico a rovescio. Vale a dire, esso presume che la realtà apparente sia una simulazione, una frode, che che nasconde la vera storia opposta di 180 gradi. Di qui il bisogno della rivelazione dell'agnosi. Tutto deve essere letto a ritroso. Il gioco prevede che ci troviamo in una mega prigione, senza sbarre, segretamente in schiavitù. C'è una deliberata occlusione, praticata su di noi da carcerieri ostili. La verità non è solo nascosta, è deliberatamente nascosta per mantenerci nell'ignoranza. Se dovessimo conoscere la verità, tutto si rovescerebbe, tutto quello che vediamo, tutto ciò che sentiamo, tutto quello in cui crediamo collasserebbe. C'è dunque nell'ognosticismo una base intrinseca rivoluzionaria e sovversiva che combatte le potenze oscure che governano questo mondo. Rivelare è rovesciare, rovesciare è rivelare. Sono la stessa identica cosa.
La condizione umana di caduti è come costituita da quattro deformazioni basilari. Il mondo irreale, che accettiamo come reale. Questo ci taglia fuori dal mondo davvero reale. L'occlusione percettiva, i recinti percettivi che ci impediscono di esaminare accuratamente la realtà, in modo tale che siamo noi stessi a difendere, accettare e rafforzare la convinzione del mondo irreale. La schiavitù pervasiva, deterministica, che induce l'uomo a livello di macchinari automatici, privi di vera volontà. Di questo l'uomo mondano, immerso nel sonno verticale, è del tutto inconsapevole. L'amnesia, che ci taglia fuori dai nostri veri sistemi universali di memoria e che di conseguenza ci priva della possibilità di ricordare le nostre autentiche identità.
Tre principali rapporti sono possibili nelle relazioni tra l'uomo e il mondo. Il primo, l'uomo confuso e perso nel mondo. Secondo, l'uomo rifiutato e alienato dal mondo. Terzo, l'uomo nel mondo, ma non del mondo. Questi rapporti, se intesi come regole auree, nel senso di essere soggetti ad una precisa legge, possono essere visti come tre possibili stati d'esperienza con cui l'essere si rivela sperimentando se stesso. La cura per la noia è la curiosità. Non esiste cura per la curiosità. E nella seconda parte, per chi ci seguirà, ovvero nella seconda parte di questo scritto che noi ora vi abbiamo letto, si tratterà dell'uomo confuso e perso nel mondo. Allora, uno scritto che questa volta, a differenza delle volte scorse, tocca un argomento che a prima vista potrebbe sembrare più filosofico, a prima vista in realtà. Nella realtà dei fatti poi è di tutt'altra filosofia che qui si parla, perché io spesso ho sentito parlare di gnosi appunto come un aspetto filosofico. Gnosi è una parola greca che significa conoscenza, gnosis, e quindi se ne parla in questo ambito. Tutt'al più qualcuno lo riferisce storicamente a dei filosofi vissuti tra la tarda antichità e il Medioevo o nel corso del Medioevo, quindi parliamo di qualcosa che può sembrare anche molto lontano nel tempo, molto lontano dai nostri giorni, dalla nostra vita, oppure astratta. E in realtà è qualcosa di profondamente concreta. Io, attraverso la mia esperienza, posso dire che l'idea che mi ero fatto della molto vaga, ad essere sincero, dell'agnosi era solamente un'idea, come un po' tantissime cose. E solamente quando sono entrato a contatto con l'insegnamento proposto da Hermes, soprattutto con le modalità che questo insegnamento ha assunto, ho potuto fare una piccola esperienza per gradi di quella che può essere un'agnosi, di quella che può essere una rivelazione, che qui si cita, che non la vedo tanto, almeno nella mia esperienza, quanto una rivelazione di un testo sacro, come a volte si può pensare. Tante religioni, tante filosofie, tante dottrine si fondano sulle rivelazioni dei libri che vengono ritrovati o le rivelazioni di qualche angelo, adesso senza entrare nei dettagli. Invece qui si tratta di una rivelazione che avviene giorno per giorno, che tocca concretamente le nostre vite. Molte volte si tratta di rivelazioni che lì per lì ti scioccano anche. Poi c'è sempre il rischio di rientrare nell'abitudinarietà e nella meccanicità, però non ti lasciano sul momento, quantomeno non ti lasciano diverso, cioè non ti lasciano uguale a prima, ti toccano in qualche modo. Cosa che invece la conoscenza mentale, secondo me, spesso non fa, nel senso che tu puoi essere anche colpito da un modo di ragionare, però di fatto poi nella vita pratica torni a fare le stesse cose. Non comporta per te questo stesso tipo di mutamento. E soprattutto poi anche questa condizione che viene citata all'inizio, ovviamente questa è una condizione metafisica, possiamo vederla così, ossia il fatto che noi veniamo nel mondo e ci troviamo in un mondo che è una prigione, dove ci sono addirittura delle condizioni, qui vengono citati dei carcerieri che volutamente ci mantengono in una condizione di ignoranza. Noi spesso abbiamo parlato nelle puntate degli Altronauti di come ci si trova molto spesso gettati nel mondo, in un mondo che non abbiamo creato noi, ci nasciamo dentro e ci rivestiamo di una serie di contenuti per adeguarci, adattarci a questo mondo. E filosoficamente poter pensare che questo mondo sia anche un mondo, tra virgolette, dove si decade, dove si fa esperienza di una condizione anche di prigionia o di limitazione sotto certi aspetti, può essere una cosa anche mentalmente comprensibile. Poter invece accettare che questa condizione di limitazione la viviamo addosso, ce l'abbiamo addosso, sono proprio i contenuti di cui noi ci siamo rivestiti, quindi le nostre idee, i nostri sentimenti, i modi di essere, i nostri affetti. E invece fa parte di quello shock di cui parlavo prima, che ti lascia in qualche modo, sì, scioccato, ecco, in ripetizione, ma
Basito, senza
basito,
parole.
senza parole.
È vero,
Esatto.
è davvero qualcosa che una rivelazione, nel senso che viene proprio svelata. E si svela man mano che qualcuno con molta sapiente delicatezza e maestria toglie non tanto informazioni quanto la credenza che queste informazioni siano tutto ciò che esiste, che queste conclusioni alle quali arriviamo grazie a tutta l'acquisizione di informazioni siano esattamente ciò che esiste. Ora, questi carcerieri, come in un gioco di prestigio, la cosa che a mio avviso conoscono maggiormente è il potere dell'illusione. Ed è questa incredibile illusione che gestiscono al meglio. Ed è questa, in mano al potere di quest'illusione, che noi viviamo questo sogno ad occhi aperti. Ecco, un po' così mi viene da dire. C'è sempre un profondo senso di gratitudine che nasce quando Qualcuno ti aiuta a svelare queste credenze, queste convinzioni che tanto fermamente, a pugno chiuso proprio, creano questa convinzione di io, di me stesso, di essere questa individualità separata a cui il centro dell'universo, no? A cui tutto fa riferimento, tutto fa, che per carità è indiscutibile fino a un certo punto, perché l'esperienza passa attraverso di me, i miei sensi, quello che percepisco, quello che intuisco, quello che sento, tocco, faccio, quindi. Ma è come l'illusione diventa un po' questa modalità abitudinaria che abbiamo di vivere chiusi in tutte queste informazioni acquisite, che poi si cristallizzano col tempo, più avanza l'età, più nessuno pare in grado di poterti insegnare niente, no? Hai una certa età, qualche cappello bianco e che cosa mai ti può insegnare qualcuno? Invece no, c'è un profondo senso di gratitudine perché in un certo senso avverti che quel bambino dentro di te è rimasto seduto immobile lì, ma c'ha ancora voglia di scoprire, c'ha ancora voglia davvero di vedere come funzionano davvero le cose, lontano da questa illusione di credere come in realtà vanno. Quindi la scoperta non finisce mai, è un po' ritornare giovani. E è molto, 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 molto bello.
Grazie. Quindi un elisir di lunga vita, si parlava spesso della pietra filosofale, sempre
eccola
prima neve.
Qua, è proprio questo, secondo me.
Nelle tradizioni ancestrali. La cosa poi che posso sottolineare è che qui si cita anche l'aspetto della simulazione, e anche tu, Mella, hai parlato di illusione. E quindi c'è sicuramente un aspetto negativo, che è quello che a volte diciamo è più scioccante, soprattutto perché uno, per accorgersi di vivere in un'illusione, deve accettare di vivere nell'illusione. Quindi all'inizio questa cosa può sembrare negativa, è come se si creasse uno squarcio, per cui uno può vivere all'inizio difendendo, e qui si cita anche nel testo questo aspetto, difendendo la propria illusione, la propria in realtà.
Sì, la propria credenza, vero?
La propria credenza, e quindi non accettare che questa possa essere illusoria, possa essere simulata, eccetera. Oppure, pian piano, attraverso l'evidenza, aprirsi a questo, e è come dover sopportare quella che, dover accettare più che altro quella che viene chiamata anche come una forma di morte mistica, perché doveva accettare che non solo le tue credenze, ma alla fine quasi ogni cosa di quello che tu identifichi come te stesso è qualcosa che, di cui tu ti sei rivestito per una funzione, uno scopo, che poteva essere un obiettivo di sopravvivenza, una modalità operativa, e che però ti limita, significa dover in qualche modo morire in vita sotto certi aspetti, e quindi lasciar morire delle parti di sé, però nel corso della vita. E questo Hermes ci ha sempre insegnato a poterlo guardare come una trasformazione e come una benedizione sotto certi aspetti, sotto moltissimi aspetti. Quando lo vivi, ovviamente, devi attraversare questo passaggio. E quindi questo è sicuramente un aspetto che può sembrare negativo, ma che fa parte inevitabilmente del processo, poter accettare quindi questa condizione di illusione. Però questo ti apre ad una possibilità di realtà sostanzialmente diversa, perché qui si cita. Qui vengono citate degli elementi, come il fatto che il mondo che noi accettiamo come reale sia irreale. Un esempio di questo, secondo me, per la mia esperienza, può essere il fatto che noi spesso, senza esserne consapevoli, proiettiamo i nostri umori, i nostri pregiudizi, le nostre convinzioni sugli altri, sul prossimo, sull'ambiente che ci circonda, e proiettiamo all'esterno di noi quelle che possono essere le cause sia dei nostri mali sia dei nostri beni. E quindi vediamo gli altri come colpevoli di qualcosa che noi viviamo, oppure viceversa, come qualcuno che si potrebbe al contrario procurare qualcosa di bene, eccetera. E quindi vediamo gli altri in funzione di noi stessi.
Sì, questo fa proprio un bel esempio di com'è questo gioco dell'illusione, perché credo sia il disturbo principale da cui derivano tutto lo sconforto, tutto anche lo sfruttamento, i compromessi, le contrattazioni, il malessere, perché c'è questa insistenza incorporata nell'altro, un'insistenza di richiesta incorporata nell'altro, non nell'altro solo come individuo, ma anche nell'altro come oggetto che ci può provocare o essere d'aiuto per un nostro piacere, anche una bella macchina, no? Piuttosto che una bella casa o dei comfort, ma dell'altro anche come sistema politico, come sistema religioso, come qualsiasi cosa all'infuori che sia fuori da noi. Quindi questa insistenza che mettiamo nel proiettare addosso a quest'altro la nostra necessità, la nostra esigenza, ci deresponsabilizza totalmente e ci rende proprio impotenti sia a comprendere veramente qual è davvero il nostro bene, e quindi a poter operare in tal senso, sia ci priva anche del desiderio e della curiosità di sapere come funzioniamo, perché se tutto è in mano a qualcos'altro da noi, che interesse ho a sapere come funziono? L'unico interesse che ho è ad accaparrarmi quello che mi serve. Quindi l'illusione che il mondo sia solo questo, altro, fuori, tiene un po' la situazione come la vediamo oggi, come la conosciamo oggi, con tutto quel carico di sofferenza e di competizione, non solo tra individui, ma anche tra nazioni, tra fazioni politiche, piuttosto che tra religioni. Insomma, gli esempi qua possono essere tantissimi.
Sì, infatti abbiamo parlato poi in diverse occasioni nelle ultime puntate dell'aspetto della sofferenza, e quindi anche del poterlo vedere come una forma di trasmutazione, ma molto spesso perché siamo abituati a vedere, come dici tu, gli altri con insistenza come la causa, o viceversa la soluzione a quelle che possono essere sostanzialmente i nostri problemi. Tu utilizzavi un termine che appunto è la deresponsabilizzazione.
Sì, questo accade anche, ovvio, perché è una modalità come di funzionamento, una di quelle abitudini in cui crediamo essere possibile esistere, cioè esistiamo così, siamo fatti così e funziona così, fine. Quindi anche nell'approccio iniziale con un, tra virgolette, maestro o qualcuno che ti possa comunque infondere un insegnamento o nutrire di qualcosa di davvero utile, c'è questo approccio iniziale come una pretesa che ti debba essere fornito qualcosa di cui tu manchi. Quindi no, rimane sempre in piedi questo altro, mentre l'insegnamento, noi lo sappiamo, tende a toglierti gli appoggi a 360 gradi, perché devi entrare dentro di te e cercare un po' alla volta di togliere tutte le sovrapposizioni, le credenze inutili, tutte queste cose di cui ci siamo convinti, e cercare il contatto con quella che è la, oggi è venuto questo termine, natura incontaminata, e qualche parola forse la spendiamo.
Sì, allora È una cosa bellissima che poi vedo che ti commuove anche, quindi questa se, la natura incontaminata che è quella che può che potrebbe emergere se non fosse che noi di questa natura incontaminata ci siamo dimenticati. Qui nella parte di testo che hai letto si cita proprio l'amnesia di questa nostra natura incontaminata.
Sì, c'è qualcosa su cui riflettevamo prima della trasmissione, è un'esperienza che ho vissuto personalmente, che molti di noi hanno vissuto e che adesso, col senno di poi, dopo gli anni trascorsi ad altrove, vedo in modo completamente diverso. Ed è la magia che scatta quando guardi un neonato, diceva Iapo. Incanta, è una cosa stranissima perché un neonato incanta al pari del fuoco. Puoi passare ore a guardare questo minuscolo esserino che non fa assolutamente niente, come quando stai davanti al fuoco e ti perdi. E credo che davvero qualcosa in noi entri in risonanza con quella che è quella natura incontaminata che si percepisce in questo minuscolo esserino che non fa assolutamente niente, ma di per sé ha quest'eco di infinito, non ancora ingabbiato, non ancora riempito di informazioni, non ancora nutrito di tutti i dogmi e di tutte le cose che vogliamo fargli credere, no? E tutti i neonati, ovunque tu li prenda, da qua alla Cina, piuttosto che in qualsiasi altra parte del mondo, suscitano proprio questa meraviglia, questo incanto, quest'eco di questa natura infinita che è qui per fare esperienza e poi invece viene ingabbiata in questa illusione e ad un certo punto, a 20 anni, 25, 30, già sembra convinta di tutto, già sembra un fossile chiuso con tutte queste informazioni e non sembra più voler recepire nient'altro che il proprio piacere, quindi poi convertire questo mondo in amici o nemici, buono, cattivo, giusto, sbagliato, bene o male, ma per chi? Per me, perché ovviamente l'altro ha tutta un'altra visione.
Sì, beh, ti ringrazio intanto di aver raccontato questa esperienza che io ovviamente non ho mai visto, non ho mai vissuto. È molto bello perché trasmette il fatto che comunque questa nostra parte incontaminata, quindi ci sia di fatto questa nostra natura prima che ci rivestissimo di tutta una serie di cose che comunque vorrei precisare sono quello che ci ha permesso in ogni caso di fare esperienza, quindi anche. Non è che adesso stiamo dicendo tutto è brutto e quindi tutto in realtà è stato.
Esatto, cioè tutto è utile. Adesso noi mettiamo ovviamente in discussione non l'esperienza di per sé, ma la modalità con cui si continua a vivere. Facendo dell'esperienza lo strumento sbagliato, ecco, uno strumento di chiusura, possiamo dire, non
Sì.
dell'apertura che dovrebbe essere, ma della spada con cui poi tagli fuori tutto quello che non ti serve, perché non è ovviamente nostra intenzione di criticare l'esperienza o di dire che comunque va abbandonato che cosa, cioè non è che uno può farsi un buco in testa e dimenticare come funzionano le cose perché
No,
non
infatti.
saresti nemmeno in grado di tornartene a casa a mezzogiorno, non era ovviamente, non è questo il senso.
No, però di guardare come molto spesso queste condizioni che viviamo, adesso qui ovviamente l'aspetto con cui abbiamo aperto è quello di un'illusione più grande, però anche questa illusione che qui Hermes comunque legge come una simulazione, sostanzialmente la possiamo vedere come un gioco anche perché è. Lui stesso utilizza il termine gioco. Il gioco prevede che ci troviamo in una mega prigione senza sbarre. È come se appunto fosse un gioco la nostra condizione di esperienza. E quindi all'inizio non si è forse consapevoli di questa condizione, e poi man mano divenendone più consapevoli, puoi anche interagire con il gioco, altrimenti diventi solo una vittima del gioco. Tu dicevi appunto prima sui 25-30 anni, poi ti chiudi in qualche modo, eccetera. E io mi riconosco in questa immagine perché effettivamente guardando cioè guardando a ritroso un po' quella che è stata la mia avventura che mi ha portato poi a conoscere Hermes, a conoscere il centro altrove e quindi poi vivere nella pelle comunque quello che viene proposto. Effettivamente vedo che oggi l'unica forma di conoscenza che sia reale di me stesso è una forma di conoscenza, ovvero di gnosi. Qui oggi utilizziamo questo termine, di questo tipo, perché precedentemente tutte le conoscenze, le parvenze di conoscenza che avevo affrontato erano solamente parziali e molto spesso mi facevano rimanere all'interno di questa illusione, cioè sono delle forme di accaparramento che possono essere nozioni mentali o possono essere anche esperienze, corsi che uno fa, eccetera, ma che sostanzialmente però sono cose che uno ricerca sostanzialmente per accaparrarsi modalità, strumenti, eccetera, anche nella convinzione di poter cambiare, ma che in realtà non vanno a scardinare
No.
questa struttura che ti sei creato attorno, questa prigione, diciamo.
Sì, la
E
credenza soprattutto che le cose inizino ad andare un po' meglio, no? Tutta questo desiderio che si ha di acquisire dati, informazioni, esperienze, eccetera, perché così le cose possono andare un po' meglio per me, un po' meglio per la mia situazione, è un po' come si può dire, c'è un po' poi alla fine. Giunge che invece starai un po' meglio proprio quando ti sarai liberato da questo senso di paternità, che tutto sia tuo qui per te, fatto per te, apposta per
sì.
migliorare la tua esistenza, no? Quindi.
Sì, questa forma di pretesa che poi tu citavi anche appunto in relazione a quello che può essere un insegnamento, un approccio, perché poi quando noi ricerchiamo queste modalità, abbiamo parlato nelle puntate precedenti anche degli ipermercati spirituali, quindi dei corsi, eccetera, che sicuramente possono essere utili, ma sono altra cosa rispetto a quello che è una forma di conoscenza di questo tipo. E alla fine, alla base di questo scambio, come di molti scambi, c'è comunque, io lo vedo così almeno, una forma di pretesa, cioè in
Sì.
cambio di, che può essere in cambio di soldi o di qualcos'altro, eccetera, però pretendo in qualche modo l'aiuto, pretendo il risultato, eccetera, eccetera.
Esatto, è sempre l'insistenza rivolta verso qualcos'altro. Arriverà qualcos'altro che finalmente cambierà le sorti della mia vita. Arriverà qualcos'altro che finalmente mi farà risvegliare. Insomma, avrò quel potere, perché alla fine è di potere che. Abbiamo un po' fame tutti quanti, no? Qualcosa che finalmente mi darà il potere di fare le cose come dico io, diversamente, che le cose vadano come voglio io, insomma. C'è un po' questo stato di. Poi, ovviamente, queste sono. Non per tutti è così.
No,
Diciamo
certamente,
che
però.
c'è anche una buona fascia di persone che è perfettamente adattata e che non percepisce nessun bisogno di parlare di risveglio o di malessere o di che fa, sai, quando si dice no, è così, la vita è così, a volte va bene, a volte va male.
Sì, si dà per scontato che la vita sia così e credo che questo accada normalmente perché appunto è l'abitudine, almeno ti guardi attorno e vedi che anche gli altri fanno così e a volte forse ti poni anche, almeno a me capitava questo, anche se c'era dentro di te il punto interrogativo. Però ti chiedevi, ma sarò l'unico forse che ha questo punto interrogativo? Forse è il punto interrogativo in sé addirittura che è sbagliato perché è quello che mi rende diverso, che mi rende non omologabile, eccetera, eccetera. E invece è quella curiosità che viene citata che è anche una benedizione perché senza di questa non ci
Sì.
sarebbe quel piccolo varco che può aprirsi.
Già.
E la. E questa condizione che noi abbiamo citato di adattamento è un po' quella condizione che oggi non approfondiamo perché appunto sarà tema delle prossime trasmissioni, però dell'uomo confuso e perso nel mondo, che però ovviamente lui si trova totalmente adattato al mondo in cui si trova. E quindi noi siamo abituati a vedere la vita che va bene, che va male, eccetera, ma come leggevamo nell'aforisma in apertura della trasmissione, sostanzialmente non esercitiamo su di essa alcuna forma di padronanza, alcuna forma di conoscenza e siamo in balia praticamente di queste onde. E questa nostra condizione che viviamo, io la vedo come una condizione rappresentata dal primo punto di quelli che abbiamo letto, cioè del mondo irreale che accettiamo come reale. Cioè siamo abituati a pensare che le cose vanno in un certo modo, che questo non dipenda dalla nostra volontà, e quindi è finché non entriamo a contatto con un insegnamento che ci mostri invece come anche il nostro atteggiamento, ad esempio, possa influenzare notevolmente la realtà, che allora ci si rende conto che questa cosa...
È vero, mi domando sempre come, perché non ne ho avuto un impatto violento, no? E quindi mi domando sempre come si possa trasmettere questa cosa e far in un certo senso arrivare le persone a riflettere sul fatto che viviamo in un'illusione, sul fatto che dormiamo, sul fatto che ci sia la possibilità di un risveglio. E, una delle cose che noto, adesso posso fare questa differenza perché sono stata d'altrove, quindi al contatto con l'insegnamento e vicino ad Hermes sufficientemente a lungo per vedere che sono cambiata, che qualcosa in me è davvero cambiato. E che cosa cambia? Cambia la consapevolezza, cambia, possiamo dire, la coscienza, anche se la coscienza che si ha di se stessi, che poi è la consapevolezza che ho di me, di come funziono. La prima cosa che noto e a cui adesso riesco a prestare una certa padronanza è che chiunque può vedere se si osserva con un briciolo di curiosità, di attenzione, un minimo di entusiasmo, è quello che si può vedere è che la nostra attenzione viene continuamente, da quando esci proprio ti svegli la mattina, viene continuamente dirottata o captata, catturata da quante cose, il più velocemente possibile di quanto riesci a pensare. Quindi è un po', mi vengono in mente, arrivi a sera che è un po' come le telenovela, ti ricordi, no? Cioè chi si ricorda la prima puntata, come è iniziato tutto? Non te ne ricordi assolutamente, sei arrivata alle 8.000 puntate di Beautiful, ma la prima, come è iniziata sta storia? Ecco, un po' siamo così. Abbiamo questa attenzione che può essere catturata, quindi per quello dicevo prima, secondo me, chi detiene il vero potere ha conoscenza di questa illusione e ha il potere su questa attenzione. Quindi, se tu sei italiano nel 2024 e abiti a Roma, ti vesti in un determinato modo, se abiti in Valtellina, una moda leggermente diversa anche a livello di cucina, ma insomma, più o meno siamo là. Se nasci in Sudafrica è un'altra cosa. Quindi, a seconda di dove sei dislocato, puoi essere in un certo senso manovrato, pilotato e ti conformi per necessità, pensando di essere tu che decidi, tu che pensi, tu che fai, ma in realtà sei già stato accalappiato nel tragitto casa-lavoro, anche solo dai cartelloni pubblicitari. Adesso dico delle cose molto semplici e molto stupide, poi in realtà è molto più profondo il plagio che avviene, no? Però adesso citiamo le cose proprio più così, più superficiali, giusto per dare un senso. E quanto scorgi che la tua attenzione viene continuamente catturata, un po' ti girano, se devo essere sincera, perché scopri di avere poco potere. Questa poca padronanza, che è poca conoscenza di sé e di come funziona, ti lascia assolutamente in balia. E quindi sei uno schiavo, possono farti fare quello che vogliono, da come ti vesti, cosa mangi, che farmaci prendi, come ti devi comportare, un sacco di cose. Quello che devi studiare, come devi essere, è di tuo cosa c'è. Cioè di questa natura incontaminata del diritto all'esperienza, della bellezza di conoscere, che cosa ti rimane? No, gran poco. Quindi arrivi a una certa età che sei stanco, cioè ma proprio stanco, cioè questa vita ti ha sfinito in un certo senso e non hai portato a casa niente.
Sì, non hai portato a casa niente di reale.
Esatto.
Mi sento di aggiungere.
Non hai portato a casa niente di reale.
E per reale, almeno io adesso do questa definizione a mio uso e consumo, cioè qualcosa che sia trasformativo. Perché tu prima dicevi appunto, esprimevi l'esperienza di questo tuo cambiamento e io stesso, se mi rapporto a come ero quando sono arrivato ad altrove, sostanzialmente mi rendo conto che non solo non conoscevo nulla, ero convinto però di sapere tutto e non ero predisposto a conoscere nulla, quindi era questo aspetto di chiusura per cui a un certo punto tu ti formi e rimani in quella personalità e la capisco, la vedo su di me e reale è qualcosa che effettivamente comporti una trasformazione, per cui tu quando ne puoi parlare effettivamente parli di qualcosa che anche se fosse in piccola parte però hai potuto sperimentare, mentre molte volte noi ci facciamo delle idee e queste idee non corrispondono con la realtà.
No, è vero. Ieri facevamo un po' la somma dei corsi presenti sul mercato a proposito di ipermercati spirituali e c'era, non me lo ricordo più, come l'avevo chiamato, Iapo, quello.
Forse mi ricordo quello del corpo luminoso, indistruttibile,
ecco,
quello
ecco,
mi è rimasto impresso.
Esatto, perché questo io e Iapo ci siamo iscritti in realtà, no, non è vero. Allora,
esatto.
Come creare un corpo? Aspetta, non mi viene mai in mente. Un corpo...
Mi sembrava che fosse un corpo di luce o luminoso.
Corpo di luce, corpo luminoso indistruttibile. Ecco. Non era per dire che di tutti questi corsi, che ce ne sono una marea, adesso poi sono veramente diventati alla portata di tutti, puoi fare online, non online, dall'America, in qualsiasi modo, in presenza, non presenza.
Via chat.
Esatto, via chat, gli acquisti in differita, li ascolti il giorno dopo, a casa quando vuoi, insomma,
il podcast.
Sono proposti in podcast, come vuoi, ma non ce n'è uno che dica risveglio. Puoi fare di tutto, dalla pulizia dell'aura allo sciamanesimo di quarto livello per diventare lo sciamano cosmico, era anche un altro di quelli presenti, ma che ti dicano, senti bello, stai dormendo, sei in un'illusione, vuoi svegliarti dal sogno? Ecco, qua davvero in pochi azzardano e credo che lo facciano perché davvero in pochi si iscriverebbero ad una cosa del genere, perché davvero in pochi siamo disposti a mettere in dubbio che quella che viviamo non è la realtà.
Eh sì, perché c'è un motto che gira, diciamo, ad altrove, ossia di recente, no? Renderci conto che abbiamo un cavolo di problema.
Esatto, abbiamo un cavolo di problema.
Ossia che dormiamo, che dormo. E effettivamente per risvegliarsi uno deve accorgersi che dorme, perché uno, sai, pensa già di esserlo risvegliato, oppure di volerlo diventare, ma sostanzialmente per risvegliarti devi riconoscere che dormi. E quindi riconoscere che dormi significa riconoscere che... anche una serie di caratteristiche che noi abbiamo citato, di non essere quelli che crediamo di essere, di comportarci in modo diverso da come pensiamo, da come riteniamo di fare, di avere la nostra attenzione continuamente catturata, non avere nessuna forma di padronanza, di proiettare sugli altri aspettative,
sì,
pretese o
sì,
responsabilità che invece sono nostre.
Di ammettere l'ingenuità a a volte anche la stupidità con la quale cadiamo in inganni che prevedono l'acquisto di qualsiasi cosa esistente sul mercato, lo sfruttamento di qualsiasi bene esistente sul pianeta per riempire questo buco gigante che è il non sapere cosa siamo, cosa siamo venuti a fare, qual è il motivo della nostra esistenza adesso, in questo momento, in questo spazio-tempo. Adesso leggevo una di quelle informazioni proprio di internet, che il disturbo principale di cui soffre l'umanità è questo profondo, profondissimo senso di solitudine, fino alla depressione, fino al suicidio, e non ha età. E questo è sconvolgente, perché già a 12 anni è così. E la mancanza di scopo, come se vivere non fosse uno scopo sufficiente. Ora siamo in 8 miliardi sul pianeta e ci sentiamo soli. Siamo vivi e non abbiamo uno scopo. E poi sopra come facciata nascondiamo questo buco esistenziale enorme con quest'io che si crede solo perché può acquistare, perché ha delle capacità, diciamo, del potere economico, ci crediamo magari superiori, oppure perché abbiamo un potere di intelletto superiore, magari perché riusciamo ad avere più informazioni o siamo dei luminari in qualcosa, ci crediamo. In realtà no, senza una vera conoscenza restiamo come dei bambini, secondo me. Dei bambini nel senso di fragilità. Quindi anche a 70 anni tu vedi una persona che può essere, sai, lei non sa chi sono io, e sotto sotto scorgi che invece c'è questo non sapere, questa ignoranza abissale, profondissima, non saper nulla di se stessi. Mantiene in piedi sempre questa fragilità, questa ipersensibilità, che quindi ti fa essere intollerante a qualsiasi cosa possa mettere in crisi tutto quello che hai acquisito, tutto quello che sai, tutte le tue informazioni che ti danno il senso di chi sei, della persona affermata che credi di essere in questa società.
Sì, mi permetto di aggiungere che queste considerazioni che tu fai, ad esempio, molto spesso si applicano anche in contesti in cui uno riterrebbe di non ritrovarsi in quello che dici, perché magari sai normalmente, intanto quello che, che tu stai dicendo è frutto di un'autosservazione, di un lavoro di un decennio, di anni comunque, e dunque è attraverso questa pratica dell'autosservazione, attraverso il contatto soprattutto con una visione più ampia che ti viene fornita, che tu puoi integrare e accettare, eccetera, che uno può anche rivedere molte convinzioni che ha di se stesso, perché inizialmente uno non è abituato a osservare i propri pensieri, i propri modi di comportarsi, quindi di sé non direbbe cose negative, o al massimo può riconoscere alcuni difetti, però ci limitiamo a questa cosa qua. E questo si applica, in realtà posso dire, anche in contesti in cui normalmente uno appare in modo del tutto opposto a come tu adesso hai appena descritto, perché ci sono delle modalità, delle forme in cui questa cosa si manifesta in modo attivo, più magari prevaricatore o ambizioso o diciamo, e delle modalità in cui questa cosa si esprime anche in modo passivo, e quindi ci riteniamo migliori degli altri anche se effettivamente questa cosa non la andiamo a dire, non la andiamo a manifestare, non la andiamo a mostrare, ma ci comportiamo in un modo che può essere sempre docile e remissivo, però interiormente abbiamo comunque questa convinzione che ci mantiene in una forma di distacco dagli altri, esatto, dalla realtà.
Quest'io inscalfibile a cui non gliela frega neanche più di come pensa qualcun altro, di quello che pensa qualcun altro.
E questo, secondo me, in entrambi i casi, in tutte le modalità in cui può essere espresso, fa parte di questa irrealtà e di questa illusione di cui parliamo, che molto spesso forse si è vista filosoficamente come un'illusione cosmica, può darsi che sia anche così, però è qualcosa che in realtà ci riguarda, perché qui si parla anche di occlusione percettiva, cioè noi percepiamo la realtà in modo diverso da come può essere, e quindi Tutta questa gabbia che ci portiamo attorno, questo involucro che abbiamo intorno a noi stessi, ce lo portiamo indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo, dalla cultura che abbiamo, dalla nostra stratificazione sociale, dai luoghi in cui ci rechiamo, ci spostiamo, ci trasferiamo, perché sostanzialmente è come noi siamo e quindi è come noi elaboriamo la realtà.
Sì, è un po' come, non so se riesco a rendere l'idea, ma è come se la coscienza di se stessi venisse ad un certo punto completamente esteroflessa, se si verificasse tutto fuori da noi. Almeno adesso l'impressione che ho ricordando me prima è questa, di non essere presente nell'esperienza, no? Ma di essere in un certo senso esteroflessa a me e quindi
Esteroflessa intendi di esteriorizzarti, cioè di.
sì, di essere qualcosa che avviene fuori da me. Sì, qualcosa che passa proprio, esce dai sensi e fa dei sensi suoi tutto quello che conosce.
Ah sì.
E lì finisce la faccenda, no? Quindi per forza poi il tutto si riduce a quello che mi piace e non mi piace, ma non è neanche poi reale proprio neanche questo, perché il mi piace e non mi piace dipende dalle esperienze che abbiamo vissuto e da come ci sono state, ci è stato insegnato l'approccio a queste esperienze, da quanto forti sono state le sensazioni di queste esperienze. E poi continuiamo a muoverci per tutto il resto della nostra vita con questa modalità, sempre esteroflessi a noi, finché ad un certo punto non inizi a, e per qualcuno avviene, per qualcun altro magari ancora troppo presto e non avviene, non lo so, inizi a percepire un vuoto di te stesso, una mancanza della tua presenza, non so come spiegarlo. Inizi a scoprire che non ci sei, un senso di assenza di te. Questo l'ho sperimentato personalmente come un senso vano di fare le cose, non c'è motivo a fare niente, quello che chiamiamo un po' anche a volte viene classificato come una depressione. Non hai più stimoli, non c'è più senso a fare nulla, niente che ti entusiasmi, niente che ti scuota un po', e quindi si va un po' alla ricerca di emozioni sempre più forti, ma alla fine stringi, stringi, torni sempre là, a questo vuoto.
Beh, intanto grazie di aver raccontato questa esperienza, molto interessante, perché poi forse qualcuno può anche averla vissuta e averla interpretata in modo diverso da quella che è la tua esperienza, e anzi invito gli ascoltatori o le ascoltatrici che volessero appunto intervenire o fare delle domande a poterlo fare. Lo 049 880 90 20 è il numero per telefonare in diretta. Ripeto, 049 880 90 20. Invece, per chi volesse comunicare con noi tramite SMS, il numero è 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. E a tal proposito è giunto un messaggio, giusto un minuto fa, di un ascoltatore che scrive: "Perdonate, ma dissento da quanto dice la signora. Il più grosso problema che accomuna l'umanità non è la solitudine, ma la stupidità. L'ignoranza, invece, è la malattia da cui dover guarire. Bella trasmissione, grazie, filo da Paltana." Riprendiamo il messaggio dopo la telefonata. Pronto?
Ciao, sono Dennis.
Ciao
Saluto a
Dennis.
Buongiorno
te, a
Dennis.
Mel e a chi ascolta.
Grazie, salute a te.
E, intanto l'esperienza non può essere insegnata, l'esperienza va fatta, la prima cosa. Non può essere insegnata un'esperienza perché sennò non sarebbe un'esperienza. Almeno la parola dice questo, dal mio punto di vista può darsi che mi sbagli. Cioè, io capisco benissimo, però non riesco a capire questo l'uomo che voi descrivete, no? Sempre debole, sempre bisognoso di qualcuno che gli insegni come fare da piccolo fino a grande. e non riesco a capire come mai quest'uomo, se è così, sia riuscito a colonizzare l'intero pianeta, sia stato definito da molti sociologi come la specie umana, la specie più socievole che esista. Non riesco a capire perché ci sia questa debolezza di fondo, questa incapacità di apprendere, di capire, e la necessità che gli sia insegnato tutto. Non riesco a capire, cioè lo capisco benissimo, però dico, è retorica l'affermazione. Mi sembra che nell'Ileo Platone descrivesse la città, lo spazio urbano, come uno spazio sacro. La città era funzionale alla socializzazione, semplicemente alla socializzazione, perché questo spazio era concesso dagli dèi all'uomo per conoscere e conoscersi e imparare a rapportarsi con gli altri. Se non sbaglio, con Aristotele questo concetto venne completamente stravolto e la città cominciò a diventare un punto di concentrazione lo dico da come l'ho capita io, non so se sia esattamente questo, ma penso che il senso sia questo. Uno spazio riservato alla concentrazione in pratica di schiavi in funzione della produzione. Quindi si stravolge completamente il concetto di città, si desacralizzò in maniera plateale lo spazio urbano. E questo è quello che ho capito io, non può darsi che mi sbagli, ma in sostanza penso sia proprio questo. Quindi il tutto, fin da allora, si è trasformata l'uomo in una macchina funzionale alla produzione, la divisione in classi della società, cosa che però non è successo per altre società. Per esempio i nativi americani, tutti i popoli nativi che sono stati contaminati da questo concetto, tutti non avevano il concetto dell'accumulo e del denaro, non avevano bisogno di leggi scritte, e questo lo dice Kropotkin nel Mutuo Appoggio. Diceva che quello che lo aveva stupito di più era che, pur non essendoci nei popoli gli aleutini, comunque del Nord America, non avevano, senza che ci fosse il bisogno di scrivere, non uccidere, non rubare, l'omicidio praticamente non c'era. Non c'era il furto perché non c'era la proprietà. E allora, se non si capisce questo e si continua a dire che l'uomo può essere perfettibile, può essere migliorato, l'uomo nuovo, no? Si fa, secondo me, un grosso errore. E poi, per quel che riguarda le credenze, che sarebbero innate nell'uomo, la ricerca del fatto dei dogmi, che anche questo non è affatto vero. Non è affatto vero, è una falsità totale questa, dal mio punto di vista, però se mi sbaglio, mi sembra che fosse Heidegger che diceva, lo ripeto spesso, che il credere impedisce una funzione vitale dell'uomo, il pensare. Finisco se permettete, con due frasi. Una è quello che diceva Leonida Bissolati il 18 febbraio 1908 in un discorso alla Camera. Diceva questo. Confessate di avere bisogno di prendere e di sorprendere questo bambino quando ancora la mente sua ancora non sa controllare la vostra propaganda. Voi avete bisogno di usare violenza al fanciullo per impadronirvi dell'uomo. E poi la seconda frase è di Francesco Ruffini, non so chi fosse, però questo ha scritto: i fatti, si sa, sono come gli scogli, riemergono immutabili e lucidi dopo ogni ondata di chiacchiere, un mare di chiacchiere. Buona giornata a tutti voi.
Buona giornata, Dennis, grazie per l'intervento. Allora, beh, direi molto, molto stimolante. Mi permetto solo di aggiungere che Le credenze che faceva riferimento ad Ennis, noi non abbiamo detto che le credenze sono innate, quindi forse è stato trasmesso, diciamo, o è stato equivocato magari quello che è stato detto. Le credenze di cui parlavamo noi sono acquisite, noi le abbiamo
Sì.
acquisite dalla nostra società e quindi c'è una forma di ignoranza acquisita.
Sì, poi soprattutto quello che, beh, sono d'accordo, devo dire con Dennis, che l'esperienza non si può insegnare, questo ovviamente è un sacrosanto diritto che dovrebbe essere sempre tenuto ben presente, no? L'esperienza è sacra e va attraversata. È quello che impariamo a fare con le esperienze, a costruirci queste credenze, che diventano poi dei muri con la quale ci impossessiamo, diciamo, della realtà presente, che tendiamo poi a tirarci su intorno a noi stessi, rafforzando questo senso di io, di chi sono, eccetera. Quindi la distorsione, diciamo, che viviamo per me è solo l'uso che facciamo di questi strumenti che raccogliamo strada facendo. Ovviamente.
Sì, perché poi anche le credenze di per sé, adesso Dennis ad esempio citava, si poneva questa domanda, allora come abbiamo fatto a colonizzare il pianeta, eccetera, eccetera. Ma il fatto, noi non neghiamo che ci sia un'utilità perché nell'aspetto delle credenze, della sopravvivenza, del garantire la sopravvivenza e addirittura, però, il fatto di colonizzare il pianeta lo si può sicuramente vedere come una forma di civilizzazione, lo si può vedere anche come una forma di accaparramento e è una natura, una modalità, io mi sento di vederla così adesso per come comprendo io la realtà, quindi in questi limiti, ma può essere una modalità che ci permette di fare questo, sicuramente di creare macchine, di colonizzare, però al contempo questa stessa mentalità che ci ha fatto colonizzare il pianeta è quella che ci fa sentire soli nonostante non ci sia solitudine, ci fa sperimentare un senso di scarsità nonostante viviamo nell'abbondanza e
Esatto.
quindi ha come contraltare però anche questo aspetto. A livello, se vogliamo, quantomeno psicologico, di rimanere in una condizione di illusione, di separazione rispetto a quella che è la realtà effettiva dei fatti. Quindi non si negano le condizioni materiali, anche positive, che si possono creare, per quanto poi ci sarebbero degli aspetti ovviamente da citare sul fatto che queste condizioni possono essere di benessere per qualcuno, ma comportare un malessere per altri, eccetera. Però
Sì.
qui. E un aspetto che citava Dennis dell'uomo che è diventato una macchina, non so se lo sia effettivamente diventato o meno, però, oppure se lo sia e questa società ce lo rispecchia, però finché rimaniamo in un determinato livello di coscienza, non che l'uomo di per sé sia una macchina, però qui si cita nel testo che abbiamo letto, tra le condizioni che costituiscono questa nostra deformazione, la schiavitù pervasiva deterministica, che riduce l'uomo al livello di macchinari automatici privi di vera volontà. Quindi non è che ovviamente l'uomo lo sia di per sé, però è ridotto in questo stato coscienziale a vivere in modo meccanico e molto spesso senza esserne consapevole.
Senza esserne consapevole, è vero. Si finisce per essere un ingranaggio di un sistema. Questo sistema, davvero creato da chi detiene proprio il potere su questa illusione, non forgia esseri umani. Se no, non esisterebbero tutta una serie di cose che invece esistono. Forgia ingranaggi per il sistema. Per un sistema che funziona anche molto bene e che per quella che è la mia modesta, ma modestissima e ridotta capacità di visione, ci sta portando a quella che possiamo chiamare l'estinzione, ma che spero essere non l'estinzione della specie, ma l'estinzione della modalità così stupida, come diceva prima il nostro messaggio
Sì.
arrivato, così stupida di questa esistenza umana che prevede tutta una serie di cose che davvero sono, come possiamo dire, contraddittorie a quello che è. Sì, è vero, abbiamo colonizzato il pianeta, siamo all'avanguardia per tecnologia, conoscenza, eccetera, però esistono i campi profughi e Metamondo non ha un piatto a mezzogiorno da mettere in tavola, neanche la tavola e neanche il cibo da mettere dentro, neanche se tirato su da per terra. E in questo pianeta meraviglioso esistono campi profughi, tantissimi, dove la vita non è vita. E esistono zone di confine dove la gente può essere spogliata di tutto e deportata. Ora, c'è quel famoso detto lontano dagli occhi, lontano dal cuore, a noi non ci tocca e chi se ne frega. Però esiste questo stato di fatto delle cose, esiste nel nostro stesso pianeta. Io e te stiamo in radio e qualcuno sta a pensare a come salvarsi dalle bombe che gli cadono sulla testa. E quello che mi viene anche da specificare è che è vero, non ci serve nessun insegnamento. Possiamo andare avanti così, siamo usciti dalle caverne dove stavamo in piedi con la clava a combattere contro i dinosauri e denti a sciabola e siamo qui nel 2024, ben vestiti, evoluti, eccetera. Quindi ce la possiamo fare un altro milione di anni e qualcosa arriveremo pure a capire. Quando non lo so perché accade, non mi saprei dare una spiegazione, non so perché accade a qualcuno di noi sì, a qualcuno no, ad un certo punto hai voglia di sapere come funziona. Hai voglia di sapere come funziona perché scopri che non puoi fare assolutamente niente per cambiare le cose e vuoi sapere davvero come funziona sto diavolo di mondo, no? Credo che a quel punto ti compare un insegnante che di per sé non ti insegna niente, ma accelera le cose ad una velocità impressionante. E questi 10 anni di cui parlavo prima ad Altrove per me sono stati un'accelerazione di questo tipo. È come se tutto quello che ho vissuto nei precedenti 47 anni di vita fossero stati di una lungaggine infinita e in questi anni al centro tutto si è accelerato impetuosamente. Quindi credo che un insegnamento serva ad accelerare un po' le cose, forse. Se no, non lo so, andremo avanti lo stesso, credo che sì.
Sì, consumando il pianeta, effettivamente il punto non è che l'uomo non riesca a sopravvivere o una parte di esso riesca a sopravvivere, eccetera, una parte di umanità, ma di poter effettivamente migliorare la propria condizione e non si può farlo oggettivamente rimanendo all'interno di determinati limiti. Io posso aggiungere che l'uomo, diciamo, perché Dennis diceva che secondo lui l'uomo non è sempre debole, non è bisogno sempre di qualcuno che gli insegni, però molto spesso noi non ci rendiamo, viviamo una condizione in cui non ci rendiamo conto forse cioè crediamo di poter essere maestri di noi stessi, e può essere che sia così per certi aspetti, ma se, come dicevi tu, non compaiono degli eventi o un insegnante che ti permette un'accelerazione delle cose, effettivamente resti solamente all'interno di un'illusione. Cioè, almeno io questa cosa l'ho vissuta, perché ero convinto sostanzialmente di non dover apprendere niente da nessuno, praticamente. Ma non è così nei fatti, non è così assolutamente.
No, cioè qualcosa che accade ad un certo punto e che ci fa selezionare come gli avvenimenti, ci fa selezionare particelle di questi avvenimenti come pertinenti al senso di sé. E quindi va tutto ad accumulare questo senso di sé. Non c'è davvero un'ampiezza poi nel fare l'esperienza, perché tutto viene scisso, frammentato, diviso per accaparrarci quel particolare che può darci ancora maggior senso di io, maggior senso di me, di quello che so, i libri che ho letto, quello che ho fatto, quello che ho trattenuto. non è una vera esperienza alla fine questa, non è un lasciarsi proprio trapassare dalle cose, viverle. È, come dicevi, sempre quel senso di accaparramento, no? di costruire se stessi perché si vuole, in un certo senso, credo, essere forti, avere una certa capacità di resistere a quelli che sono gli avvenimenti della vita, perché forse un po' ci spaventano, non sapendo davvero come cosa sia e come affrontare davvero le cose.
Sì, c'è anche un'altra visione che giunge tramite messaggio da un ascoltatore che scrive: l'umanità attuale è il prodotto di tutti i popoli e culture succedutesi nel passato. Avere nostalgia di ciò che fu distoglie dal valorizzare ciò che è adesso. Ogni ciclo comporta una restrizione del passato e un'apertura al futuro, il quale viene forgiato dalle scelte che si fanno nel periodo e momento attuale. In ogni era non esistono civiltà migliori o perfette, in ogni epoca esiste sempre l'uomo con i suoi limiti e le sue imperfezioni. Questo pianeta è lo scenario di questo costante perfezionamento, nulla più.
Eh sì, bellissimo. Sono belle parole.
E quindi sì, anche molte cose per cui a volte ci stracciamo le vesti, però effettivamente possono essere lette in quest'ottica qui, alla fine dell'esperienza. E vorrei aggiungere una cosa. Prima citavamo l'aspetto della meccanicità, e anche l'ascoltatore, appunto, Filo da Paltana, ha parlato dell'ignoranza. E in merito alla meccanicità, che secondo me poi non c'è solamente un aspetto, ovviamente, di un sistema esteriore, ma prendiamo la telefonata e risolviamo in un altro momento queste considerazioni. Pronto?
Pronto, sono Antonio della Cella, ciao.
Ciao. Buongiorno. Antonio.
Ciao. Buongiorno. Saluti a tutti quanti, alla Mel. Concordo molto, ecco, in sunto, io concordo molto con quanto hai letto nel messaggio ultimo qua, quello dell'evoluzione, che non esiste un'epoca mitica, originaria, dove tutto era puro, perché l'essere umano è fatto di legno storto e concorre a questo legno storto sia il limite, il difetto e anche la scelta, la libertà dell'uomo che sceglie tra il bene e il male. Quindi è un perfezionamento continuo, con alti e bassi, e le condizioni. Mi immagino una, visto che oggi si parla tanto di identità, io immagino un'identità dinamica, perché una persona quando viene al mondo entra in un contesto di tempo e di luogo. Poi naturalmente con il passare del tempo c'è un'evoluzione, ed è proprio come ha detto il messaggio precedente, io la vedo così. Però faccio una domanda per stare un po' nel tema che avete fatto voi, cioè mi costringo un po' a stare ai discorsi che avete fatto te e Mel, e vi dico questo: quando voi parlate di ipermercato spirituale o ipermercato delle narrazioni e individuali e comunitarie pubbliche, come possiamo noi capire se ognuno di noi faccia parte di questo ipermercato spirituale, se in buona sostanza che ognuno di noi se la racconta, così come per vari motivi, cioè, e come faccio a dire io quello che dico io non è ipermercato spirituale, non, fa parte delle opinioni, dell'opinabile, ci sono mille modi per raccontarsela. E poi uno quando va incontro alla vita, alla realtà, a quello che io chiamo la realtà, in questo momento non mi viene la parola, mi sfugge, c'è una realtà che non è che di superficie, noi, ecco, però è pur sempre una realtà, perché se io vado incontro a un paracarro mi faccio male, e non è che il paracarro è una realtà finta, è la realtà, ecco, fenomenologica, mi è venuto in mente, c'è una realtà fenomenologica, e che voi, secondo, da quello che ho capito io, secondo il vostro linguaggio, sarebbe una prigionia, la realtà fenomenologica, il guscio, e c'è una nostalgia invece di qualcosa di più profondo, di ontologico, ecco. E per colmare questo gap, questa distanza, poi intervengono appunto gli ipermercati spirituali. Ecco, quindi come, la domanda è questa, come fate a rassicurare le persone che vi ascoltano in buona fede e con ingenuità da bimbo, che il vostro raccontare non fa, anche voi non facciate parte di questo ipermercato spirituale e a questo modo di raccontarsela, che è anche inevitabile, perché ogni persona, una persona non può fare a meno di rappresentarsi la realtà, ognuno se la rappresenta a modo suo. Ecco, comunque io condivido quello che hai letto di quella mail che ti è arrivata, di quel messaggio che ti è arrivato. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per gli spunti, buona giornata. Allora, do una breve risposta a quello che chiede Antonio sull'ipermercato spirituale. Beh, intanto perché comunque quello che io e Mel stiamo esprimendo in questo momento, che si basa su una nostra esperienza vissuta, contatto con l'insegnamento di Hermes nel centro, è qualcosa di vissuto. E quindi noi non stiamo proponendo qualcosa in cambio di uno scambio economico, di uno scambio di nessun tipo, stiamo semplicemente raccontando, anzi, in realtà molto spesso quando si affrontano questi temi che sono molto vissuti, c'è una talvolta una forma di ritrosia, di paura o di timidezza nel poterlo fare, perché si tratta di esporre qualcosa comunque che fa parte della nostra intimità, se non altro appunto spiritualmente,
considerata intimità,
esatto,
sì,
considerata
sì.
Intimità. E quindi bisogna affrontare anche determinate limitazioni che fanno parte di quelle credenze che abbiamo acquisito, come la vergogna, l'idealizzazione di sé, tante cose sostanzialmente che al contrario molto spesso frenerebbero dal farlo. Quindi semmai dal punto di vista della personalità c'è forse quasi più da perdere.
Esatto, infatti non ci guadagna niente nessuno in quello di cui stiamo parlando, anzi sembra una continua perdita.
Ah, sì.
non c'è guadagno davvero riguardo a quello che tentiamo di trasmettere, è che c'è un'altra modalità, è possibile un'altra modalità di approccio con quello che è l'esperienza della vita. E, ed è quello, secondo me, per quel che riguarda proprio la mia esperienza, di ricongiungersi il più, diffondersi il più intimamente possibile con quella che è proprio quella natura incontaminata. Che cosa significa natura incontaminata? Per me, priva da ogni come potrei dire, priva da ogni senso di di potere o non potere, di... potrei dire di... come si può dire? Di personale arroganza, possiamo dire così, perché c'è un momento ben preciso in cui scopri di essere sempre il soggetto della scena. E poi, in un attimo sorprendente, davvero sorprendente, ti accorgi che tutto quello che c'è vuole essere soggetto nella scena e che quindi è un mondo pieno di soggetti, no? Che vogliono la loro sacrosanta comparsa, la loro sacrosanta esperienza, e non solo di persone, ma anche proprio di oggetti, piante, cose, animali. Tutto quello che è presente è di per sé un soggetto. Allora è come un primo approccio a quello stato impersonale d'essere. È un po' una meraviglia, perché c'è tutto un altro modo di fare esperienza che non prevede l'acquisizione, l'occupazione, la competizione, perché è come tutto un po' lo stesso stato. E come faccio a convincervi che questa cosa è bella da vivere? Dovete provarla, e la proverete quando? Quando sarete nauseati da quello che state provando adesso, se è diverso, se vi sta stancando in qualche modo, se no va bene. Uno continua perché finché le cose non vanno bene continua in quella direzione, no? Quando poi inizia ad essere stufo di se stesso, inizia a desiderare di sapere come funzionano diversamente, se possono funzionare diversamente.
Grazie. Aggiungo solo un chiarimento ad Antonio, che diceva appunto: se vado addosso al paracarro effettivamente sento che fa male, e questo infatti è un esempio che spesso ci viene portato anche, no? Se vado addosso a un muro mi faccio male, non è illusione effettivamente, no. È l'interpretazione, o molto spesso è il voler negare al contrario che questa cosa ci fa male, quindi anche se fisicamente noi questa cosa la sentiamo, a volte andiamo addosso a un muro o un paracarro da sotto altri aspetti emotivi, mentali, eccetera, ma ci autoconvinciamo, ci autoraccontiamo che in realtà va tutto bene, che non ci stiamo facendo male, eccetera, eccetera, ed è proprio il contatto con la realtà quello semmai che ci aiuta molto spesso a capire che ce la stiamo raccontando. E il fatto di poter avere un intermediario esterno a noi sostanzialmente io nella mia esperienza l'ho trovata una cosa necessaria, perché altrimenti da solo me la racconterei unicamente, e quindi è come se appunto emergesse questa necessità, come diceva Mel. E prima di chiudere la trasmissione leggo solo quest'ultimo messaggio che ci era arrivato di un ascoltatore che scriveva: buongiorno, non esistono fatti, solo interpretazioni, quindi riferendosi forse anche ad un ascoltatore che citava, ha fatto quella citazione sui fatti, quindi non esistono fatti, solo interpretazioni, anche questa può essere un'interpretazione, la lasciamo appunto a voi che ci ascoltate. Noi vi ringraziamo di essere rimasti in ascolto con noi, proseguiremo comunque nelle prossime puntate a trattare questo tema che verrà approfondito, e in particolare approfondiremo appunto l'aspetto della prima modalità di relazione tra l'uomo e il mondo, che è stata citata come l'uomo confuso e perso nel mondo.
Grazie, grazie a tutti per l'ascolto.
E alla prossima. Raccolgo sulla schiena le ali, volo nell'altrove, muoio e vivo in ogni singolo attimo.